ad alta voce. Marco Paolini legge Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu.
Il battaglione doveva attaccare su un fronte di 250-300 metri. Ma l'avvallamento del terreno ci aveva involontariamente sospinti man mano che avanzavamo verso la stessa striscia di terreno antistante le trincee nemiche larga appena 50 metri. Le mitragliatrici non potevano più colpirci, ma noi offrivamo ai tiratori in piedi un bersaglio compatto. I resti del battaglione erano tutti ammassati in quel punto. Contro di noi si poteva sparare a bruciapelo. D'un tratto gli austriaci cessarono di sparare. Io vidi quelli che ci stavano di fronte con gli occhi spalancati e un'espressione di terrore quasi che essi, e non noi, fossero sotto il fuoco. Uno che era senza fucile gridò in italiano: «Basta! Basta! Basta!» ripeterono gli altri dai parapetti. Quello che era senza armi, mi parve un cappellano, disse: «Basta, bravi soldati! Non fatevi ammazzare così!» Noi ci fermammo un istante. Noi non sparavamo, essi non sparavano. Quegli che sembrava un cappellano si curvava talmente verso noi che se io avessi teso il braccio io sarei riuscito a toccarlo, lui. Egli aveva gli occhi fissi su di noi. Anch'io lo guardai. Dalla nostra trincea una voce aspra si levò: «Avanti, soldati della mia gloriosa divisione! Avanti, avanti contro il nemico!» Era il generale Leone. Il tenente Avellini era a qualche metro da me. Ci guardammo uno all'altro, disse: «Andiamo avanti». E io gli ripetei: «Andiamo avanti!» Non avevo pistola in pugno, ma il bastone da montagna. Non mi venne in mente di impugnare la pistola. Lanciai il bastone contro gli austriaci. Qualcuno lo raccolse in aria. Avellini aveva la pistola in mano. Si fece avanti, cercando di passare su un tronco rovesciato sopra i reticolati intatti. Era un tronco d'abete schiantato di granata che s'era abbattuto sui fili di ferro. Egli c'era salito sopra, procedeva con difficoltà, come su una passerella, sparò un colpo di pistola, gridò ai suoi soldati: «Ma sparate dunque, fuoco!» Qualche soldato sparò. «Avanti! Avanti!» urlava il generale. Avellini camminava sul tronco, faceva sforzi per restare in equilibrio. Dietro a lui due soldati si reggevano a stento. Io ero arrivato a una difesa di reticolati che mi sembrò si potesse passare attraverso i fili. C'era, infatti, un passaggio stretto. Io mi infilai, ma fatto qualche passo trovai lo sbarramento di un cavallo di Frisia. Impossibile continuare. Mi voltai, vidi soldati della decima che mi seguivano. Restai lì, inchiodato. Dalle trincee austriache nessuno sparava. In un'ampia feritoia di fronte scorsi la testa di un soldato. Mi guardava. Io non ne vidi che gli occhi. Io vidi solo gli occhi. E mi sembrò che non avesse che occhi. 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 Talmente mi parvero grandi quegli occhi. Feci dei passi indietro, senza voltarmi. Sotto lo sguardo di quei grandi occhi, io pensai: occhi di un bue. Mi svincolai dai reticolati, mi diressi contro Avellini. Sul tronco v'era già un gruppo di soldati in piedi, aggrappati fra di loro. Mentre mi avvicinavo al tronco dalla trincea nemica, una voce di comando gridò alta in tedesco: «Fire!» Fuoco. Dalla trincea partirono dei colpi. Il tronco si rovesciò,
Gli uomini caddero all'indietro. Avellini non era ferito. Rispose con colpi di pistola. Tutti ci buttammo a terra tra i cespugli, ci riparammo dietro gli alberi. L'assalto era finito. Io ho impiegato molto tempo a descriverlo, ma esso doveva essersi svolto in meno di un minuto. Avellini era vicino, mi bisbigliò. Che dobbiamo fare? Non muoverci più e aspettare fino a notte. E l'assalto?
L'assalto!
Gli austriaci continuavano a sparare, ma il tiro era alto. Noi eravamo al sicuro. La voce del capitano Bravini arrivava fino a noi stanca. Continuava a ripetere: Savoia? Savoia? Io, Carponi, mi misi a cercarlo. Credo che ci misi un'ora per arrivare da lui. Era steso con la gamba dietro un sasso, con la mano sulla testa, senza giubba, aveva un braccio fasciato, coperto di sangue. A fianco a lui non c'erano che morti. Doveva essersi fasciato da solo. I cespugli lo riparavano alla vista delle trincee. Gli arrivai vicino, senza che si accorgesse di niente. Lo toccai a una gamba, allora sì, mi vide, mi guardò a lungo. E ripeté ancora, abbassando la voce: Avoia? Mi misi l'indice alla bocca per invitarlo a stare zitto. Strisciai fino alla testa, gli dissi all'orecchio: stia zitto. Mi parve che si svegliasse da un lungo sonno. Anche lui mise l'indice alla bocca e non parlò più. Fu come se io avessi toccato il bottone d'un congegno meccanico e lo avessi fermato. Ora tutta la vallata taceva e i feriti nostri non si lamentavano più. Anche il sergente dei guastatori taceva, sprofondato nell'eterno silenzio. Neppure gli austriaci sparavano più. Sul piccolo campo di battaglia batteva il sole e così passò il resto di quel giorno, un attimo e un'eternità. Quando alla notte rientrammo alle linee, il generale volle stringere la mano a tutti gli ufficiali, 5, compresi i feriti. Allontanandosi, disse al capitano Bravini, che aveva l'avambraccio fratturato: lei può contare su una medaglia d'argento al valor militare sul campo. Il capitano stette sull'attenti finché il generale non scomparve. Rimasto solo con noi, si sedette e pianse per tutta la notte senza riuscire a pronunciare parola. Finito il ritiro dei feriti dei morti che gli austriaci ci lasciarono raccogliere senza sparare un colpo, io m'ero sdraiato cercando di dormire. La testa mi era leggera, leggera, leggera. Mi sembrava di respirare col cervello. Sfinito, ma non prendevo sonno. Il professor di greco mi venne a trovare. Egli era depresso, anche il suo battaglione aveva attaccato, più a sinistra, ed era stato distrutto, come il nostro. Mi parlava con gli occhi chiusi. Ho paura di diventare pazzo, mi disse. Io divento pazzo, io mi uccido un giorno o l'altro, bisogna uccidersi. Io non seppi dirgli niente. Anch'io sentivo ondate di follia avvicinarsi e sparire. A tratti sentivo il cervello sciaguattare nella scatola cranica come l'acqua girata in una bottiglia. Sciaguattare nella scatola cranica come l'acqua girata in una bottiglia. Il generale Leone non si dava pace. Era stato citato all'ordine del giorno dell'armata e questa distinzione lo spingeva a nuovi ardimenti. Appariva in linea giorno e notte. Evidentemente meditava altre imprese, ma la brigata aveva avuto perdite troppo gravi e non poteva essere impiegata prima d'essere ricostituita. Al mio battaglione non erano rimasti che 200 soldati, compresa la sezione mitragliatrici di Ottolenghi, che durante l'azione era stata di presidio alle trincee. Eravamo ridotti a 3 ufficiali. Il capitano Bravini, la cui ferita al braccio era stata considerata leggera, morì in quei giorni. Un altro ufficiale, ferito a un piede, dovette essere ricoverato all'ospedale e operato. La fine di luglio, la prima quindicina d'agosto, furono per noi un periodo lungo e dolce di riposo. Non un solo assalto. La vita di trincea, anche se dura, è un'inezia di fronte a un assalto. Il dramma della guerra è l'assalto. La morte è un avvenimento normale. Si muore senza spavento. Ma la coscienza della morte, la certezza della morte inevitabile, rende tragiche le ore che la precedono. Perché si erano uccisi i 2 soldati della decima? Nella vita normale di trincea, nessuno prevede la morte, la crede inevitabile. Essa arriva senza farsi annunciare, improvvisa, mite. In una grande città, d'altronde, vi sono più morti da accidenti imprevisti di quanti ve ne siano nella trincea di un settore d'armata. Anche i disagi sono poca cosa. Anche i contagi più temuti, lo stesso colera, che cos'è un colera? Niente, lo abbiamo avuto, lo avemmo tra la prima e la seconda armata, con molti morti, ma i soldati ridevano del colera. Che cos'è il colera di fronte al fuoco di infilata ad una mitragliatrice? Quei giorni di vita di calma in trincea furono perfino giocondi. I soldati canticchiavano all'ombra, rileggevano le lettere ricevute da casa 100 volte, cesellavano braccialetti di rame tolto alle granate, e si spulciavano beati e fumavano. Qualche giornale ci arrivava ogni tanto, ce li passavamo tra noi, erano tutti gli stessi e ci irritavano. La guerra lì era descritta in modo così strano che era irriconoscibile. La valle di Campomulo, che dopo Montefior noi avevamo attraversato senza incontrare un ferito, vi era dipinta imbottita di cadaveri, di austriaci naturalmente. La musica ci precedeva negli assalti ed era un delirio di canti e di conquiste. Anche i nostri giornaletti militari erano molto noiosi. La verità l'avevamo solo noi di fronte ai nostri occhi. Il sottotenente Montanelli un giorno venne a trovarmi. Era un veterano del secondo battaglione, comandante del reparto Zappatori. Studente di ingegneria all'Università di Bologna, ci conoscevamo fino dal Carso. Anch'egli, uno dei pochi scampati ai combattimenti dell'Altipiano, arrivò mentre leggevo. «Tu leggi?» mi disse. «Ma non hai vergogna?» «Perché non dovrei leggere?» risposi. Indossava un impermeabile abbottonato. Dei suoi indumenti si vedevano solo l'elmetto, l'impermeabile, metà fasce e le scarpe. Queste erano sgangherate, tenute assieme da un groviglio di fili di ferro. Le suole erano nuove, di corteccia d'abete. Si sbottonò l'impermeabile e mi si mostrò nudo, dall'elmetto alle fasce. Così l'avevano ridotto 2 mesi di campagna. Dalla fine di maggio non c'era arrivato in linea un solo pezzo di vestiario. Chi più, chi meno. Eravamo un po' tutti vestiti come vagabondi. «E la biancheria?» gli chiesi. Non essendo un genere di prima necessità, l'ho abolita. La mia fauna mi obbligava a tali fatiche di caccia piccola e grossa che ho preferito bruciare i ricoveri. Ora mi sento più uomo. Anzi, voglio dire, più animale. E tu leggi, mi fai pena. La vita dello spirito è comico, lo spirito. Lo spirito. L'uomo del bisonte aveva una vita dello spirito? Eh? Noi vogliamo vivere. Vivere? Vivere! Non è detto che per vivere sia obbligato a sopprimere la camicia. Bere e vivere. Cognac. Dormire e vivere. E cognac. Stare all'ombra e vivere. E cognac. E cognac. E cognac. E cognac. E non pensare più a niente. Ehi, se dovessimo pensare a qualcosa, dovremmo ucciderci l'uno con l'altro. Finirla per sempre. Una volta per sempre. E tu leggi. Avevo rintracciato nella Villa Rossi, posta nel bosco a metà strada tra Gallio e Asiago, dei libri abbandonati. Era di notte e l'incursione di pattuglia non mi dava del tempo. Nella fretta scelsi L'Orlando Furioso d'Ariosto, un libro sugli uccelli, e un'edizione francese dei Fiori del Mare di Baudelaire. Al libro degli uccelli mancavano le prime pagine e ne ignorai sempre l'autore. Quei libri li portai con me sull'altipiano, una volta salvati da me, una volta dal mio attendente. Li conservai sempre. È probabile che questa fosse la sola biblioteca letteraria ambulante dell'armata. Il mio attendente aveva una particolare passione per gli uccelli. Quel libro illustrato era il suo passatempo. Era cacciatore, sapeva appena leggere, ma si interessava soprattutto alle figure. Quando io leggevo, leggeva lui. Ci scambiavamo le impressioni. «Che hai trovato di nuovo?» richiedevo. «Il libro è interessante. Bertoldo e Bertoldino mi faceva ridere di più, ma questo è più attraente e vario. Tutti gli uccelli sono qua dentro, non ne manca uno. Ci sono, perfino, i beccafichi. Non dico di no. A me piacciono gli uccelletti da polenta. I beccafichi mi stanno bene, ma senza far torto ai veneti. Io preferisco i merli e i tordi arrosto». Io gli dicevo: «Pare che i tordi vengano dalla Germania, ma non tutti. Possono venirci da dove vogliono, ma allo spiedo sono tutti uguali, buoni tutti. E badi bene, signor tenente, i tordi sono squisiti se lo spiedo è di legno. Mai, per carità, mai commettere l'imprudenza ad adoperare spiedi di ferro. Usi solamente spiedi di legno e mai più d'una volta. Ogni tordo vuole il suo spiedo e dia attenzione che sia legno dolce. Prima assaggi il legno, signor tenente, lo mastichi, controlli il sapore. Io ho sempre fatto così».